Ciao a tutti ragazzi dal team di Mindless Nerds, nello specifico Mattia, Lorenzo e me, Davide.
Ciao ciao.
Ciao a tutti ragazzi.
Allora, oggi una bellissima puntata. Parleremo innanzitutto della super notiziona finalmente che riguarda la presentazione della PlayStation 5.
Bombette!
Preparatevi tutti, giovedì, siamo carichi alle 10 di sera e ci godiamo un po' lo spettacolo. E soprattutto una differenza particolare che c'è tra PS5 e Xbox, ma ne parleremo dopo. E poi ci sposteremo nel lato serie TV film per qualche parere interessante su una nuova serie TV che è uscita su Netflix e un film premio Oscar molto particolare. Iniziamo! PS5 verrà presentata il 4 giugno alle 10. Mamma mia ragazzi, io sono carichissimo, non so voi, ma io aspettavo questo momento da un bel po'. Sì, sì, tutta la guerra, Xbox ha presentato prima, Xbox pazzesca, Xbox quello, Xbox quell'altro. Poi alla fine, quando è arrivato l'annuncio di PS5, è esploso il web in generale.
Beh, la PlayStation fa sempre la sua porca figura. È stata, diciamo, la console che ha rivoluzionato, cioè che ha portato i giochi, no, diciamo, uno stile moderno, quando ancora è uscita, insomma, PS1, e ogni volta alzavo sempre l'asticella con la PS2, PS3. Cioè la PS3 quando è uscita è stato qualcosa di apocalittico, è stato un altro, è stato un altro passo, diciamo, un altro salto generazionale. E probabilmente, diciamo, se l'andazzo è questo, la 5 potrebbe essere altrettanto.
Lo spero. In particolare volevo un attimino concentrarmi su questo discorso qua. Allora, Xbox, nel senso Microsoft, garantirà per almeno i primi 2 anni dall'uscita della nuova console la disponibilità di titoli anche per le console precedenti, quindi Series X e Xbox One. PlayStation 5 invece no, esatto. Le esclusive sono esclusive PS5. Ecco, secondo voi chi in realtà si muove e si muove, insomma, in maniera migliore rispetto all'altro? Cioè, qual è la cosa migliore secondo voi?
Allora, che potrebbe servire dal porting.
Ok.
Perché se i porting sono fatti bene, molto bene, che vuol dire che non è che prendi un gioco, semplicemente lo depotenzi e lo porti sulla console, diciamo, di generazione precedente, o togli i pezzi, devi fare un lavoro un po' di fino. Quindi se effettivamente viene fatto un bel lavoro, allora Xbox, diciamo, a questo punto di vista, dovrebbe fare felice molte più persone. Magari chi l'ha comprata anche adesso dice: perché adesso devo farmi quella nuova, per dire, no? Magari ne compro, diciamo, faccio salto una generazione e prendo quella dopo. Quindi magari vorrebbero far contento più persone, avere delle vendite maggiori, cose del genere. Ma in generale i porting non riescono così bene. Quindi forse no, Sony ha fatto la scelta più giusta, ma vedremo, insomma. Lasciamo,
esatto,
il discorso in sospeso.
Secondo me il fatto è che comunque sia Microsoft condivide la sua piattaforma di sviluppo, e probabilmente questa piattaforma è la stessa tra Xbox Series X e Xbox One, ad esempio anche le DirectX, quindi probabilmente sarà anche la stessa che è nei PC. Quindi
aspetta, Series, no, giusto, scusami, ho detto una cavolata. Stavo per correggerti su Series X, in realtà One X sarebbe la 4K della vecchia generazione. Okay. Che disastro, vai.
Quindi, in pratica credo che non si tratti di porting, o perlomeno è una mia supposizione, ma si tratti di impostazioni di grafica, perché tanto è quello, in riferimento alle varie potenze, come ci abbiamo ad esempio nei PC, cioè ultra, best, medium, low, eccetera eccetera.
Ah, ok, magari metti una risoluzione al, che ne so, 900p invece che a 1080 o 4k.
Però c'è un altro fattore da considerare, e cioè che il classico tema, no, tra console contro computer. Cavolo ragazzi, la console è un pezzo di hardware che è magico, perché c'ha un'ottimizzazione dietro spaventosa, e quindi avere una piattaforma di sviluppo apposita per la console come succede su PlayStation di sicuro, ti permette di avere, questo è un discorso che avevamo già affrontato, dei titoli che sono ottimizzati al massimo con una resa che è incredibile e che con un hardware equivalente in termini di potenza bruta su computer non puoi ottenere. Non vorrei che succeda la stessa cosa su Xbox, cioè Xbox è più potente di PlayStation ma in realtà alla fine non puoi ottimizzare come potresti su PlayStation e quindi ottieni dei titoli peggiori o perlomeno che hanno bisogno di più potenza per far girare lo stesso dettaglio.
Ok, ho capito. Per esempio un'altra cosa che mi viene in mente a me è il discorso sempre delle due console di Microsoft, cioè a quel punto il prezzo del gioco rimarrebbe uguale, perché tu mi dai un gioco depotenziato tecnicamente e non lo so su Xbox One, però dopo sarebbe un problema, no, economico, come fai a livello di marketing, cioè nel senso che lo compri a fa la nuova Xbox alla fine.
Beh,
non so, è un discorso un po' particolare questo, perché cioè io so su Xbox One mi esce un nuovo gioco, so che c'è la versione super top che costa, che ne so, 70 euro, poi c'è la versione mia che è depotenziata e costa comunque 70 euro.
Ma la licenza sarà una, quindi tu il gioco dove lo metti, lo metti, e esatto, ovviamente poi è la console che lo adatta, diciamo, al suo.
Oh, dopo quella è una questione diversa.
Esatto, cioè se tu compri un gioco sul tuo computer che non ha i requisiti consigliati, ma ha solo i requisiti minimi, lo paghi meno? No, lo paghi sempre quello.
Sì, certo. Era io perché pensavo addirittura facessero una sorta di porting vero e proprio. In realtà se gestiscono soltanto le performance in base alla tipologia di grafica, un po' come fanno su PC, la questione cambiava un po', perché erano proprio due versioni diverse del gioco a quel punto. Però comunque certo, la licenza è ugualmente quella.
Beh, ad esempio, se tu prendi i porting tra PlayStation 3 e PlayStation 2, io che ho avuto due giochi su PlayStation 2 e su PlayStation 3, che sono Sonic Unleashed e Tomb Raider Underworld. Tomb Raider Underworld aveva un bug che non su PS2 aveva un bug che non permetteva di andare avanti e era totalmente diverso, proprio il livello era proprio un altro gioco, più infinitamente più brutto. Underworld è stato bellissimo, perlomeno per il me dell'epoca, e Sonic Unleashed uguale,
concordo,
era un altro,
concordo.
E Sonic Unleashed uguale, era su PS2 era un altro gioco con livelli diversi, simili ma diversi, e caratteristiche diverse, era anche più corto e il prezzo era, non me lo ricordo, no, il prezzo non me lo ricordo, ma non credo che sia stato tanto differente dalla versione PlayStation 3.
Certo. Per esempio un altro concetto che tutti si fanno anche online per quanto riguarda la differenza tra Microsoft e Sony è che a quanto pare Microsoft sembrerebbe intenzionata più a vendere Game Pass che i giochi in sé. Perché cioè loro facendo questa cosa, tecnicamente tu vendi i Game Pass sia per la nuova console che per la vecchia, visto che magari poi appaiono giochi per una nuova generazione, capito?
Ma a occhio e croce non mi sembra un ragionamento troppo brutto.
Secondo me infatti è un po' particolare questa cosa, perché Sony sembra comunque intenzionata a proseguire per la sua strada, ovvero esclusive solo PS5, da PS5 poi per certi versi PS5 potrebbe anche essere staccata da PS4 anche a livello proprio di comunicazione. Mi ricordo che per esempio mi sembra adesso addirittura il PS3 e PS4 non possono comunicare, no?
Non lo so.
Come concetto non dovrebbero poter comunicare. Io non vorrei che questa cosa venga fatta anche su PS4 e PS5. Perché comunque, cioè, non lo so, Microsoft con quello che ha fatto sembra aver assecondato un po' la questione Covid, quindi penso sia più una mano che Microsoft voglia dare, insomma, alle persone.
Beh, sicuramente ci troviamo davanti a due strategie profondamente diverse, quello è ovvio, però comunque sia, il fatto che PlayStation 5 sia diversificata da PlayStation 4, per me, da un punto di vista puramente tecnico, non è altro che un bene, perché comunque sia, gli sviluppatori si concentrano su quella console, esatto, su quell'hardware. Fine. Certo, esatto, poi esatto, è anche vero che quando gli sviluppatori utilizzano, ad esempio, la Real Engine, non ti concentri sull'hardware della PlayStation. O perlomeno lo fai l'abbiamo solamente visto in
l'altra
parte.
L'altra volta, insomma, quando abbiamo parlato insomma della demo che è uscita, della tech demo, che per quanto sia una tech demo, quindi non vedremo mai un gioco, ma che con quel tipo di dettagli e prestazioni comunque sia, gli va lasciato il giusto spazio. Deve essere lasciato il giusto spazio a queste tecnologie, abbandonando un po' quelle passate.
Ecco,
non so se anche
ecco.
Questo è quello che vuole dire Lorenzo.
Sì, esatto. Ti concentri sulla nuova console, sul nuovo hardware, lo spremi al massimo, come quei giochi che sono usciti a inizio dell'era PS4, come quello The Order 1000, scusate, non ricordo, però abbiamo capito di quale gioco stiamo parlando, quello che citavi l'altra volta tu, Davide. Quello è uscito insieme alla Play, non è che è uscito dopo la Play 4 Pro, eccetera, eccetera. Quello era un gioco che spremeva veramente l'hardware, e è quello che deve succedere, secondo me, su una console.
Uncharted mi sembra era uscita. Uncharted 4 insieme alla PS.
Che c'era 4, l'edizione, c'era l'edizione limitata della PlayStation.
Sì, io mi riferisco però a quel gioco The Order, quello no che c'aveva le bande sopra e sotto per risparmiare pixel da renderizzare. Ecco, sì, quello lì. Cioè, quello uscito a inizio.
Ma la stessa Blue Point, no? Che sarebbe praticamente la casa di produzione che ha, insomma, rifatto per PS4 la trilogia di Uncharted e anche Shadow of the Colossus, no? Mm-hmm. La stessa casa produttrice ha detto: cavolo, era ora finalmente. Lasciamo alle spalle, insomma, le limitazioni di PS4. Quindi significa che, beh, certo, per loro poi soprattutto un come si dice una neanche remastered, è proprio un remake sostanzialmente. Per esempio Shadow of the Colossus è proprio un remake, non è una remastered.
Mm-hmm. Quello è un argomento un po' spinoso, non sì, in questo caso, è in generale.
Ok. No, perché immagino loro naturalmente sulla base di un gioco trasformarlo in qualcosa di totalmente diverso a livello grafico e ambientale, avendoci magari le prestazioni di PS4, capisco che è un po' limitante, anche se comunque hanno fatto un lavoro spettacolare, Però capisco che PS5, se rispetterà tutto quello lì che ha promesso, naturalmente penso sia, non lo so, 4 volte più potente di PS4. Cioè, stiamo parlando comunque di...
Sì, circa 4 volte di più.
4 volte più potente, comunque stiamo parlando di qualcosa di devastante. Ma soprattutto, ma anche il fatto che implementino questa SSD super ultra mega iper veloce, come dicono loro, cioè quello fa veramente tanto, In un ambiente magari open world gigante, dove praticamente il caricamento del... Non vedi pop-up magari anche per via del caricamento, insomma, della memoria, tutta questa parte qua. Io credo che comunque sia un passo veramente in avanti, insomma.
Sì, sicuramente.
Più che altro io aspetto per vedere queste... Dai, penso che presenteranno qualche esclusiva, faranno vedere qualche gameplay, qualche trailer, spero.
Sicuramente, dai.
Sono super, super curiosissimo. Non vedo l'ora.
Io, tra virgolette, provo sempre la mia invidia, perché so che tanto non la comprerò, e quindi sarò uno spettatore esterno, sarò uno spettatore...
Un innocente spettatore
che dall'esterno imparzialmente seguirà la vicenda e giudicherà.
Ma tu sentilo. No, io probabilmente anch'io non la comprerò subito, Forse non la comprerò affatto, non lo so, ma perché io sono più legato, come insomma ho già detto svariate volte, al mondo PC. Però magari...
Scusi, non ti piacciono?
Diciamo sopravvivo.
Per esempio, se escono The Last of Us 1 e 2, non... per dire, no? Nel senso...
Giocherei le edizioni che già ho, probabilmente. Ma quello perché
hanno discorso... No, non dico, dico se escono magari giochi come Uncharted, The Last of Us...
Ah, ok, PS5, su quello stile.
Cioè, dico, in quel caso non te la prenderesti?
Probabilmente la prenderei a noleggio, visto che la 4 la noleggiano a 0,50 al giorno.
Fantastico.
Probabilmente penso...
Cavolo, sì, sì, figo questa cosa.
Sì, sì, ci sono... Insomma, io adesso parlo di Perugia, per esempio. C'è proprio alcuni negozi che danno... sia PC che console, PC viene un pochino di più, però mi sembra la console, la PS4 Pro viene 1,50€ al giorno e su base mensile, quindi alla fine la prendi un mese,
quindi tu la paghi al mese, dai.
Sì, la paghi al mese, però dici ok, me la prendo un mese e poi la riporto,
ma poi devi comprare i giochi danni che non puoi riusare.
Ma che ti dico, non lo so. Non so se ci sono, se anche quelli li danno a noleggio, altrimenti te fai, cioè te compri il giochino e poi
tutto noleggio.
Tutto noleggio.
Beh, è un'opzione per giocarsi un gioco che uno non può giocare, ma ecco, è da vedere, insomma. Sì. Cioè, se le esclusive sono interessanti, perlomeno questa è una cosa anche sia oggettiva che soggettiva, dipende dalla persona.
Se ce ne sono poche, non tanto. Se ce ne sono parecchi, potrei anche farci un pensierino, ecco.
Ecco, se ci sono molte esclusive interessanti, dice va bene, allora posso anche considerare dell'acquisto, insomma. Vabbè, no, queste sono questioni che vedremo anche quando uscirà.
Netflix. Passiamo al discorso serie TV, film. In particolare Netflix, visto che ha presentato, insomma, non è che ha presentato, è proprio uscita la nuova serie TV Snowpiercer.
Sì, in Italia.
Davvero molto interessante in Italia. E vorremmo analizzare un po' quello che Netflix offre magari cioè con questa serie, quello che porta insieme a questa serie, ovvero puntate che escono settimanalmente, quindi non più tutta la serie insieme, ma l'uscita di una puntata ogni settimana. Mm-hmm. Innanzitutto cerchiamo di capire che cos'è questa serie TV, no? Snowpiercer. Vai Lorenzo, spiegacela.
Allora, Snowpiercer è una serie televisiva americana, prodotta da, perlomeno distribuita da TNT. In Italia è distribuita da Netflix, quindi è visibile su Netflix. E è particolare perché innanzitutto è un prequel / remake, ancora non... perlomeno io non ho capito quanto questa serie sia collegata al film. E quale film? Il film uscito nel 2013, omonimo, Snowpiercer, del regista sudcoreano Bong Joon-ho, che d'ora in poi chiamerò
Bong.
Sì, per, almeno non ci sono problemi, con Chris Evans.
Esatto.
E niente, questa serie parla di un treno che gira per tutto il mondo, loro le chiamano rivoluzioni, proprio gira intorno al mondo, perché l'uomo, cercando di rimediare al surriscaldamento climatico, ha provocato un'era glaciale, ha provocato un'era glaciale che ha annientato qualunque forma di vita sul pianeta, ad eccezione di questo treno che gira, che è fatto da un uomo visionario chiamato Wilford, con le sue Wilford Industries, che ha creato questo appunto treno con un moto perpetuo, se si ferma finirà, e che quindi è l'ultimo proprio spiraglio di vita per l'umanità. Il problema è che all'interno di questo treno, che conta 1000+1 vagoni, ci sono delle vere e proprie classi sociali, che è un tema molto caro al nostro Bong.
Grazie a Dio non ho gestisce Treni Italia, se no eravamo tutti quanti freddi.
Oh, sì, lascia perdere. Sì, però sì. Come concetto è interessante.
Sì, sì, sì.
Perché comunque l'aspetto delle classi, cioè la cosa non è divertente, insomma, però è parecchio interessante.
Cioè, modificare le classi che vediamo noi, insomma, del treno, no? Invece sono le classi sociali.
Sì, esatto.
Esatto, è figo. Esatto. Che paradossalmente però anche nella vita reale c'è la classe lusso, dove ci vanno quelli che insomma se lo possono permettere, e poi c'è la classe tipo, classe insomma quella lì normale, quella lì economica, esatto. dove
sì,
vanno
sì.
parte delle persone. Qui, esatto. qui proprio fanno la fame nella parte economica, quindi...
No, in realtà non è una parte economica, è che proprio in fondo al treno, negli ultimissimi vagoni, ci sono quelli che non hanno proprio pagato il biglietto e che sono entrati con la forza. E che quindi sono, tra virgolette, esatto. dei clandestini.
Infatti, e povertà,
che vengono trattati malissimo. Povertà,
cioè. Però ci sicuramente succede qualcosa, ragazzi.
Sì, succederà qualcosa. Sì, succede, e panico. Cosa succederà? E non lo sappiamo, perché la serie esce a episodi. Esce a episodi perché comunque sia una serie televisiva, non è prodotta da Netflix.
Vi consiglio innanzitutto, magari prima di vedere il film, visto che il film con un'ora sai tutto, magari cercare di resistere... E di vedere, cioè praticamente 10 settimane per vedere una serie.
Ma
e ecco.
Io il film l'ho visto.
A me piace la nuova divisione.
A me il film è piaciuto, l'ho visto. E come ho detto, è un remake / prequel. Quindi non va a parare sulla stessa storia. Anzi, c'è da dire che mentre nel caso del film Bong ha appunto puntato tantissimo su questa storia della classe sociale, come ha fatto ad esempio nel film premio Oscar Parasite, la serie è più un pretesto per una storia crime, quindi è da vedere ancora questa cosa. Sono usciti solo 2 episodi, a me sta piacendo, ma diciamo che anche la critica non lo sta trattando come se fosse il Santo Graal, diciamo che lo sta... c'è un consenso generale, ma non è che c'è questo canto, insomma, questa ode.
Ok, però ecco, io subito la prima critica è a Netflix, perché non è possibile. Io la serie ce la devo avere tutta.
Ma la serie non è uscita nemmeno in originale.
Non riesco così che sia diviso, perché...
Perché me la voglio gestire io.
Io l'ho visto, la prima che ho visto con la nuova, diciamo, modalità di Netflix, quindi quella con l'uscita delle puntate
sì,
a settimane. È stata Star Trek, quella nuova,
sì.
quella che è uscita Discovery, e devo dire che effettivamente mi piaceva un sacco. Cioè, inizialmente ho detto, ma che calo da aspettare la settimana, però devo dire che dopo un paio di settimane di questo discorso, per esempio usciva il venerdì, e io il venerdì dopo pranzo andavo a vedere la mia serie.
C'era quello.
Sì, che è una cosa che stiamo perdendo con l'on demand. Ne parlavo l'altro giorno proprio anche con Nene, che avere tutto e subito a volte non ti fa godere, cioè non, le cose fino in fondo. E questo potrebbe essere quindi una soluzione, perché ho visto che anche altre piattaforme la stanno studiando, quindi non è l'unico Netflix, anzi.
Sì, però dico, il concetto
ha
è
un consenso.
Cioè, il concetto è, se tu vedi solo una serie, cioè, capito? Se tu ne vedi più di una, questa cosa un po' cade a pezzi, perché io finché io ho tutta una serie posso gestirmela esattamente nello stesso identico modo, però so che da qui a qui finisco questa, da qui a qui finisco quest'altra, e da qui a qui finisco quest'altra ancora. Invece in questo modo ce l'ho uno ogni settimana, quindi magari se a me esce una serie di venerdì, io devo vedere l'episodio di venerdì dell'altra serie, martedì di un'altra ancora, mercoledì di un'altra ancora, tu arrivi a fine settimana che hai costruito praticamente, tipo, non so, il mondo folle della tua testa, che stai sul treno.
Questo si può succedere nel caso in cui tu ne vedi tante, ma se magari ne hai tipo 2/3, riesci comunque a dividerle. Poi magari, se questo può essere un problema, magari la soluzione è: ne seguo una, ne seguo massimo 2, la terza me la guardo quando ho finito una delle altre. E così mi faccio il binge watching, diciamo.
Sì, ma a quel punto però ti rischi gli spoiler.
Lo so,
e soprattutto so, non
io la io comunque diciamo la gradisco, perché mi dà un passo che altrimenti tante volte uno, quando le guarda tante, mischi una puntata con le altre e poi non ti godi a fondo nemmeno quello che stai vedendo, perché fai un po' un minestrone. Almeno questo è successo a me a volte, tipo per esempio One Punch Man, che l'ho vista tutta defilato e praticamente dopo sì me la ricordo, però non, magari certe cose
esatto.
mi sono sfuggite.
Esatto, allora io la penso più come Mattia che come Davide. Cioè, allora sì, il binge watching è bello perché ti permette veramente di avere tutto subito, vuoi sapere come va, come prosegue, eccetera eccetera eccetera, però innanzitutto una precisazione, perché non è colpa di Netflix se gli episodi escono a pezzi, perché non è Netflix che produce la serie, e di conseguenza è normale che
Sì, certo.
Però va bene, comunque sia, come abbiamo detto, ce ne sono altre prodotte da Netflix che diciamo delle quali sono usciti episodi settimanalmente. Avere la possibilità di vedere un episodio per volta, come succede con praticamente tutti i prodotti televisivi che ci sono oggi ancora. Faccio un esempio, potrebbe essere una serie televisiva che uno si guarda su Sky, oppure che ne so, anche Masterchef o qualunque altra cosa, e uno se la vede settimana dopo settimana, e a quel punto c'è
ma quella di Spade è
stata è lo stesso concetto.
Atlantic era così,
è lo stesso concetto, però secondo me
è stata fatta così
perché per
ma no, perché in realtà cioè quello ti permette comunque di girare all'interno del canale, perché c'è altra roba. Qui è esclusivamente quello che vuoi vedere tu. Se quello che voglio vedere io è una serie e me la voglio vedere quattro puntate una sera, perché fortunatamente quella sera stessa sto insieme alla persona con cui la voglio vedere, me ne guardo tre quattro puntate. Cioè, se devo guardare le serie TV esattamente con lo stesso concetto di un canale televisivo, non guardo Netflix.
No, e il bello di Netflix è proprio che ti permette di avere quella flessibilità di poter guardare più episodi contemporaneamente delle cose già uscite, ma delle cose che ad esempio adesso magari usciranno settimana dopo settimana. Tu hai detto c'è lo spoiler, ma questo non è colpa di Netflix, questa è colpa del mondo come funziona adesso, dove ci abbiamo informazioni che ci vengono sparate addosso da tutte le parti, e quindi secondo me è una cosa ottima, perché ti permette di prolungare un'esperienza, di interiorizzarla di più, perché quando c'è un episodio che ti lascia di stucco, e faccio l'occhiolino a Lost, le prime stagioni, cavolo, Lost, le prime stagioni, ma no, tutte le stagioni, però le prime, quando che ancora non si sapeva che sarebbe diventato un disastro, però le prime stagioni, alla fine di ogni episodio c'era quel colpo di scena alla Netflix di oggi, però dovevi aspettare una settimana e lì tu interiorizzavi, facevi le tue teorie. Qui è come fare gli indovinelli, sì, io e andare a leggere interesse. La soluzione. Se perdi interesse vuol dire che la serie non è ottima come potrebbe essere. Ad esempio, la casa di carta.
Io sono d'accordo con Lorenzo, che l'ha spiegato molto molto bene, anche quello che cercavo, cioè che pensavo di dire prima.
Esatto, grazie. La casa di carta non sta piacendo, però uno se la guarda perché c'è c'è l'episodio, c'è il colpo di scena, c'è la soluzione del colpo di scena subito, pronta. E invece se c'è il colpo di scena ma la serie non ti piace, tu la smetti di guardare.
Ma no, è lo stesso concetto di una serie che magari come finisce una serie tu devi aspettare un anno per vedere la serie successiva.
Esatto,
no? Cioè Trono fino a un certo spade. Punto va bene, ma dopo ti rompi.
Trono di Spade, oppure pensa a Trono di Spade, pensa
serie.
Anche a
tutte
Stranger
le serie
Things.
Più belle in assoluto, no? Tutte le serie più belle in assoluto, anche le più belle comunque alla lunga ti rompono, perché dici che palle, devo aspettare. Vabbè,
ma guarda,
ci sta aspettare,
così.
Però
se tu te la guardi settimana per settimana, loro hanno anche più tempo per organizzarsi, loro per fare magari
è
le
finita la serie,
tu riesci ad andare avanti, tu riesci ad andare avanti mano a mano, e loro nel frattempo ti danno anche nuovo materiale, quindi non c'è più l'attesa di un anno. Io sono quasi rimasto secco quando ho aspettato il Trono di Spade per cioè un anno senza Trono di Spade,
due anni.
Un infarto. Eh sì, perché un anno per, diciamo, che mentre era uscita, e poi l'anno dopo in cui non c'è stato nulla in pratica. E sinceramente, se la facciano uscire pezzo per pezzo, un po' per volta, stile Netflix, invece noi diciamo della parte italiana l'abbiamo viste forse un po' tutte defilate, non so voi, ma io almeno così.
No, ma uscivano una settimana.
Sì, però è il discorso, vedo che io per esempio l'ho viste dopo, e quindi me le sono viste tutte insieme.
Ah vabbè, no, quindi, io l'ho vista, infatti è
la tua audio. Scelta, capito? Invece per esempio settimana per settimana l'ultima la sono goduta molto di più. Per dire,
ma secondo me, io dalle mie
esperienze,
nel frattempo
mi passava un po' il tempo in attesa di quella della nuova, diciamo, stagione, quindi
nella mia esperienza il binge watching è stato una cosa che ti permette di fruire velocemente di un'esperienza. La serie con il binge watching diventa come un film praticamente.
Esatto.
Che tu puoi mettere in pausa e che riprendi, e un film molto lungo. Invece vedendolo settimana dopo settimana, nel mio caso, e l'ho fatto con la mia ragazza, ci siamo visti una serie che era già uscita, una serie Sfortunati Eventi, e per motivi di tempo,
bellissima,
eccetera eccetera, ce la siamo visti due episodi alla settimana, un po' come se fosse uscita su uno Sky Atlantic o su Fox.
Ma quello ok, ma anch'io con la ragazza mia, nel momento in cui tu abiti in due case diverse, ti devi mettere d'accordo, magari la sera te riguardi quante riesci a guardartele e poi le riguardi.
Ma non è la stessa cosa. Non è la stessa
cosa.
Però
stando da solo, cioè io stando da solo sto sul letto magari, no? La sera accendo il computer dopo che è finita la giornata, mi trovo la puntata con tutte quelle di seguito, dico, oh sai, adesso non c'ho niente da fare, mi guardo la prima, mi guardo la seconda, fino a che non arrivo a cottura.
Allora ti faccio un altro esempio.
Ma perché mi piace, cioè mi piace questo, mi piace
certo
vedere, la serie per intero. Capisco. Capito? Nel senso, spezzettata mi annoia. Poi soprattutto se ne guardi troppe spezzettate rischi di fare confusione. Perché magari paradossalmente tu ne vuoi guardare tante, no? Per esempio, sembra una cazzata, però quando è uscito Lucifer, Lucifer ero talmente tanto in hype, per quanto comunque possa piacere o non piacere, che me la sono vista tutta in un giorno.
Ok. Però per te quell'episodio di quella stagione di Lucifer nella tua memoria, secondo me, non è paragonabile a un Game of Thrones. Che magari te
no,
sei visto
come
il episodio,
no, la ricordo
settimana
alla perfezione.
E non è la stessa cosa. Non può essere la stessa cosa.
No, ma, no, ti ripeto, io Game of Thrones non ricordo niente. Giuro. Cioè, allora, diciamo che non mi ricordo niente. Non mi ricordo niente semplicemente perché poi piano piano l'interesse è calato. Ma non mi ricordo niente neanche delle prime, a parte le scene, insomma, quelle super top.
Ma se, quelle delle, ma se l'interesse tutte, è calato, le serie, probabilmente è perché Game of Thrones non è per tutti. Non è per tutti, ecco, che ne so. Nel senso, c'è cioè, chi è più appassionato di fantasy e chi è meno appassionato di fantasy che la digerisce
ma no, ma, no,
più o
aspetta,
meno bene.
Lì non è questione di appassionato di fantasy o no. Cioè, lì è questione che l'hanno rovinata, punto. È diverso.
Ecco.
Per chiudere, poi giustamente in base a come siamo fatti. Nel senso, c'è chi piace magari godersela appieno quei 40 minuti una volta a settimana e chi... In realtà 40 minuti non bastano e ha bisogno di più. Tornando a Snowpiercer, io consiglio comunque la visione della serie perché è un concetto veramente veramente interessante. E poi ti dirò, per certi versi, per quanto comunque riprenda un po' quelle che sono le classi sociali, che sono già state viste in miliardi di modi, e il mondo al confine dell'umanità dove tutti sono morti, sono rimasti in tre,
sì.
È un concetto un po' come posso dirti, riutilizzato, però forse l'aspetto del treno è quello che lo caratterizza di più, nel senso è quello che lo rende più particolare. In ogni caso, grazie per averci seguito, siamo arrivati al finale.
Ultimi giorni per il giveaway, Davide, ricordalo a tutti quanti.
Giveaway. Che cos'è questo giveaway? Se voi andate sul nostro sito troverete la pagina dedicata a giveaway, dove potrete registrarvi ed eseguire più passaggi possibili. Più passaggi, insomma, cercherete, e più probabilità di vincere questo buono ogni mese per Amazon avrete. Ho fatto anche la rima e sono automaticamente diventato la strega di Hansel e Gretel, però va bene.
Esatto. Bravo, ottima performance.
Grazie. Vi saluto, insomma, io, Davide e anche loro. Vi aspettiamo alla prossima puntata.
Sì, anche noi.
E ciao signori.
Ciao ragazzi, alla prossima.
Ciao a tutti.
Una nuova serie TV che è uscita su Netflix e un film premio Oscar molto particolare. Iniziamo.
Ciao a tutti ragazzi, e prima non ho salutato.
Ma che sei, Internet Explorer?
Sì.